programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Extra Live Radio, come ogni sera sui 96.8 di Radio X tra le 19 e le 20, e come ogni venerdì Sergio Benoni in regia
e Andrea Prosta al microfono. Buona serata a tutti, una bella serata di un finalmente tiepido pomeriggio di aprile.
Sì, una bella serata primaverile, davvero decisamente primaverile, che prelude a un weekend, si spera, ancora più primaverile.
Speriamo, ma non diciamo nulla perché sennò poi magari
sì, non c'è
potrebbe...
ancora da fidarsi del tutto, diciamo.
Non fidiamoci, siamo sempre ad aprile. Allora,
abbiamo una puntatona piena di ospiti e di temi molto interessanti. Come sa chi ci ascolta fedelmente tutte le sere, il venerdì è la serata in cui parliamo molto di temi riguardanti l'innovazione, la tecnologia, le nuove imprese, oggi con un'incursione anche nell'ambito del design, della creatività, perché parliamo dell'Open Day dello IED che è programmato tra qualche giorno. Ma
apriamo con Fabrizio Murgia del CRS4, benvenuto.
Buonasera a tutti.
Intanto spieghiamo che cos'è il CRS4, che è un centro di ricerca molto prestigioso. È quel centro di ricerca grazie al quale in Sardegna siamo diventati, diciamo, come dire, i pionieri di internet, perché grazie alla presenza del CRS4, fondato da Rubbia credo negli anni 80 per fare ricerca, allora penso sulla fisica delle particelle, e poi è diventato un'altra cosa, è diventato un centro di ricerca internazionale molto importante, che opera anche molto nel campo delle tecnologie e della comunicazione, giusto?
Sì, il CRS4, come già detto, è un centro di ricerca, è stato creato da Rubbia, ideato da Rubbia negli anni 80, però ha visto la nascita negli anni 90, nel 92 per la precisione, e si occupa di tecnologia applicata a vari ambiti. Adesso è strutturato su quattro ambiti principali, che sono la biomedicina, il data fusion, l'ICT, cioè l'information technology in senso stretto, e l'energia e l'ambiente, più piattaforme che riguardano le reti, la comunicazione e la gestione di grosse mole di dati, e poi il visual computing.
La vostra sede operativa è a Polaris, nel parco tecnologico di Polaris, vicino a Pula.
Siamo installati dal 2003 a Pula, nell'edificio 1. Abbiamo circa 150 persone che lavorano al CRS4, impegnate fra attività di ricerca e attività di supporto alla ricerca.
E oggi siamo qui, ti abbiamo chiamato, insomma sei il nostro ospite, Fabrizio Murgia, per parlare di una delle tante iniziative che questa iniziativa si chiama Andasa.
A un di Andasa? CRS4, esatto. Allora chiediamo al CRS4 dove sta andando con questo progetto.
Allora, il progetto Andasa è un progetto che è stato finanziato grazie al programma Azioni Cluster con approccio top down del POR Sardegna, dalla regione autonoma della Sardegna tramite Sardegna Ricerca.
Guarda che vedo già Andrea Prost Azioni top down,
ero incuriosito cluster, soprattutto dal top down.
No, era il generale Cluster che era bellissimo, capito? Allora,
esatto.
Ma Azioni Cluster sono azioni che riguardano gruppi di imprese, diciamo così.
Va sì, bene? Riguardano gruppi di imprese. Top down significa che l'azione parte da un soggetto principale che poi la propone alle aziende del cluster. Possono esserci anche azioni bottom up che vengono proposte da aziende del cluster a soggetti attuatori. Questo è il primo caso che è stato detto. Questo progetto Andasa è un acronimo, ci piaceva il termine sardo, però significa accesso al network dinamico delle attività nella Sardegna artistica. È un progetto che si propone di adattare e trasferire una piattaforma tecnologica sviluppata al CRS4 in altri ambiti, nell'ambito artistico e culturale. La piattaforma nasce da un'esigenza del CRS4 di alcuni anni fa di creare un sistema per avere completa conoscenza delle competenze, delle attività e delle reti partenariali interne al CRS4 con le sue attività di ricerca. Si parla di un periodo in cui al CRS4 gravitavano più di 200 persone persone costantemente, ognuna con la sua rete partenariale, ognuna con i suoi progetti, ognuna con le sue attività, ognuna con le sue competenze.
Quindi c'era l'esigenza di rimanere, diciamo, sempre connessi, sempre aggiornati sui progressi che facevano i progetti.
Esatto, di avere una visione d'insieme. E parlando con alcuni operatori del settore artistico-culturale della Sardegna, nella fattispecie con Ornella D'Agostino di Carovana, che ha avuto l'idea assieme a Carol Salis, che hanno creato e sviluppato proprio tutta l'idea progettuale fino al finanziamento, hanno pensato di poter trasferire questo aspetto di conoscenza e di emersione di cose nascoste al settore artistico-culturale in tutte le sue sfumature.
Dove l'elemento, diciamo, dell'essere in rete, dell'essere collegati l'uno all'altro, aggiornati su quello che si sta facendo, è molto importante, perché è una anche delle lacune croniche del sistema della cultura e dello spettacolo in Sardegna. Lo dimostra il fatto che spesso, per esempio, capita che ci sono manifestazioni simili con tante organizzate lo stesso giorno, per esempio, dico una cosa banale, però capita sempre più spesso, nonostante i nuovi social network, i nuovi media, che si organizzino cose simili lo stesso giorno, e questo probabilmente è un contributo per evitare che questo accada.
Sì, ma non solo questo, perché comunque all'interno delle industrie creative, come sono quelle artistico-culturali, gli elementi che hanno particolare importanza sono le idee, la conoscenza, le informazioni, la connettività, l'esperienza e il processo di sviluppo, che rimangono spesso nascosti. Con una piattaforma di questo tipo, l'ambizione che abbiamo e che ci siamo posti come obiettivo è di rendere possibile l'economia dei saperi, quindi sia evitare le sovrapposizioni per dare un'economia in senso economico, però anche cercare di avere un'economia non solo di mezzo economico, ma di qualsiasi mezzo, quindi ottenere il massimo vantaggio per gli operatori culturali col minimo dispendio, o a parità di risultato limitare il dispendio di mezzi e di energie, perché sì, comunque in questo contesto la produzione artistica culturale è abbastanza sofferente, qualsiasi supporto va.
Provo a capire, non so se ho capito bene, cioè io operatore culturale ho bisogno di sapere cosa stanno facendo i miei colleghi, o se ho bisogno di un servizio, una professionalità, accedo a questo portale,
a questa rete
e vedo cosa c'è, diciamo, cosa c'è di disponibile in rete.
Sì, questo è un significato, e vedo anche possibilmente le modalità di sviluppo che questo percorso ha portato alla produzione in se stessa, perché per esempio se si sceglie un tema, può essere l'olocausto che viene abbastanza trattato, ci possono essere varie forme artistiche che trattano l'olocausto, quindi forme pittoriche, sculture, rappresentazioni teatrali,
film,
musica, rappresentazioni museali, mostre, ricostruzioni storiche, ognuno la tratta dal punto di vista, però magari sarebbe interessante creare degli intrecci, perché magari la documentazione che è a disposizione di uno non è a disposizione degli altri, e avere tutto il percorso a disposizione, anche i pensieri che ci sono dietro, consente a chi sviluppa nuove cose di poter sfruttare appieno l'esperienza degli altri, o comunque di provarci, di sapere che cosa è stato fatto.
Può essere uno strumento anche che può utilizzare in qualche modo l'amministratore che poi si occupa di cultura, che la cultura poi la deve finanziare?
Sì, noi il nostro sogno è anche questo, infatti vorremmo dare agli enti pubblici l'accesso a quello che avviene culturalmente in Sardegna. Infatti è una cosa a livello regionale, abbiamo cercato di coinvolgere, il partenariato è stato creato con molte aziende che sono nella regione Sardegna, abbiamo avuto anche 6 manifestazioni di interesse fuori dalla Sardegna, 2 in Italia e 4 nel resto d'Europa, per dare la possibilità anche alle persone che amministrano e che quindi stabiliscono come vanno i fondi o quali sono le cose che interessano da un punto di vista sociale, perché la forma artistico-culturale è un elemento aggregante per la società, gli consente di indirizzare in maniera diversa i fondi o fare delle proposte in questo senso.
Certo, di premiare chi è capace di lavorare insieme ad altri soggetti su progetti interessanti. Facciamo una piccola pausa, poi torniamo a parlare di Andasa con Fabrizio del CRS4.
Like it, sweet love, like it, sweet love, like it.
Fumiamo Star Slinger con la sua Morning e torniamo in diretta in studio qui su Radio X. Stiamo parlando con Fabrizio Muggia del CRS4, di questo progetto, di questa piattaforma per la cultura che si chiama Andasa e che ha come obiettivo quello di insegnare anche alle persone di cultura, agli artisti che sono una categoria di individualisti nati, a lavorare insieme, a cooperare, a fare rete, no? Fabrizio, questo è un po' l'obiettivo?
Sì, gli artisti comunque, per quanto magari abbiano uno spiccato senso di sé, hanno e tendono a lavorare assieme, soprattutto in questo periodo in cui è necessario fare collaborazioni, perché comunque anche le varie forme stanno evolvendo e la tecnologia pervade. Però sì, questo vorrebbe essere ancora di più un tentativo di stimolare questo travaso di esperienze da un ambito a un altro, in maniera che possano nascere nuove idee, perché comunque le infrastrutture cognitive tendono a stimolare la creazione di nuove idee, tendono a stimolare la creatività, quindi magari ponendo in contatto due ambiti che non si sono mai parlati o che si sono incontrati solo casualmente, si riesce a far nascere qualcosa di nuovo, di molto positivo.
Questo progetto non è ancora stato presentato, lo stiamo presentando noi qui
un po' in anteprima, sì.
Ci racconti un po' come si svilupperà poi nel tempo?
Ok, allora è effettivamente lanciato in anteprima perché il kick-off meeting del progetto sarà il 16 di aprile al Lazzaretto di Sant'Elia a partire dalle 15.
Aspetti che devo fare un test. Kick-off meeting, hai capito?
Te lo dico.
Chiedo scusa.
Il calcio d'inizio, dai.
Sì, sì. Il calcio d'inizio del progetto. Sì, chiedo scusa per
no,
questo.
No,
per
ma
questo
è un gioco che facciamo io e Prost.
Mentre lui parlava stavo dicendo chi è che devono prendere a calci. Stavo pensando, insomma. Chiunque vuole essere preso a calci può venire a Lazzaretto.
Allora, la partita comincia, il fischio d'inizio sarà a Lazzaretto, sì. Quando, questo giovedì?
No, mercoledì, il 16 aprile di pomeriggio dalle 15 alle 19 ed è un incontro pubblico. Abbiamo scelto di farlo pubblico cercando di coinvolgere il più possibile e venire a presentarlo in anteprima in radio riguardo a questo aspetto per cercare di raggiungere un pubblico il più possibile ampio per fornire i contributi, perché crediamo in un progetto aperto. Abbiamo una certa tipologia di partner, si va dalla musica al teatro, dalla produzione, promozione, alla musica, al sociale, alla danza, a organizzazioni di categoria, alla facoltà di architettura, però sappiamo che senz'altro ci sono delle fette di settori artistico-culturali che non sono state incluse. Quindi si partirà con questo calcio d'inizio del progetto, mi piace il termine, e poi ci saranno quattro fasi, noi abbiamo individuato quattro fasi grosso modo. Si partirà da uno studio analisi dei requisiti, perché si tratta pur sempre di fare innovazione, quindi adattare una piattaforma già esistente e non crearla da zero, ma trasformarla secondo le esigenze del nuovo ambito. Quindi si lavorerà in stretto contatto con gli operatori del settore.
Sarà un grande lavoro di ascolto nella prima fase, immagino, delle esigenze di chi opera in questo settore.
Sì, sarà un grande lavoro di ascolto. Ci saranno delle figure professionali apposite che cercheranno di stimolare. Noi li definiamo facilitatori culturali che dovrebbero fare il ponte fra noi, soprattutto fra la parte tecnologica e quello che si vuole rappresentare, e aiutare anche gli operatori culturali a cercare di far emergere quello che è il loro percorso. Perché comunque è un lavoro molto faticoso. Si fa in automatico, non ci si pensa mentre lo si sviluppa e quindi molta traccia si perde. Invece vorremmo cercare di fissare degli elementi. Poi ci saranno dei laboratori per la creazione degli elementi multimediali da inserire all'interno della piattaforma, perché la piattaforma vorrebbe accogliere tutte le possibili forme di comunicazione che sono all'interno, quindi video, audio, foto, testi, documentazione.
E magari metterete, vi facciamo omaggio anche di questa intervista di oggi, così la potete inserire nella piattaforma.
Grazie, questo molto volentieri. volentieri. Le radio, dal nostro punto di vista, sono operatori culturali che contribuiscono alla diffusione, quindi sono assolutamente benvenute, per quanto non siano state comprese nelle
Cagliari Social Cluster. Radio è nata proprio con questo obiettivo, sì, di far parlare persone, perché avevamo l'impressione che in questa città, dove si fa tanto lavoro in rete, c'è tanto anche fermento culturale di associazionismo, però ci si parlasse poco, ci si incontrasse poco e ci fossero molti ambiti anche isolati che si parlavano tra di loro, e la radio aveva questa funzione di mettere un po' in collegamento attraverso un'antenna a tutte queste realtà, quindi siamo in sync.
Perfetto, sì, siamo, da questo punto di vista siamo molto in sintonia. Poi ci sarà una fase di formazione all'uso e sperimentazione, perché comunque portare all'interno di un contesto che non è abituato a utilizzare determinati strumenti, certi strumenti tecnologici, serve una fase di training, e poi ci sarà il monitoraggio e la sperimentazione con presentazione dei risultati. Il progetto dovrebbe concludersi a metà 2015, comunque nell'estate del 2015.
Cosa vuol dire concludersi? Cioè che la piattaforma sarà pronta e a disposizione di chi vorrà utilizzare, funzionante, diciamo, sarà,
esatto,
rilasciata proprio?
Sì, sarà pronta, avrà subito una prima fase di testing per vedere tutte le funzionalità, ci saranno delle dimostrazioni, e tornerà come da progetto all'ente finanziatore, che è Sardegna Ricerche, che ne potrà disporre per metterla a disposizione di tutti gli operatori, perché comunque si parla di enti pubblici e di finanziamenti pubblici, ed è corretto che la gestione.
Ricordiamo Sardegna Ricerche, che è l'ente che si occupa di innovazione, di favorire l'innovazione in Sardegna, e tra l'altro parleremo con una rappresentante di Sardegna Ricerca nell'ultimo segmento del programma di oggi, perché parleremo di un tema che riguarda la proprietà intellettuale e che è sicuramente legato anche a quello che ci stava raccontando adesso Fabrizio Muggia. Ricordiamo l'appuntamento di mercoledì al Lazzaretto.
L'appuntamento di mercoledì al Lazzaretto partirà alle 15, ci saranno interventi sia di descrizione della piattaforma sia di trasmissione della filosofia che sta alla base, in maniera da cercare di coinvolgere il più possibile le persone, cioè, perché la filosofia alla base del progetto è secondo noi molto importante. Noi speriamo di riuscire a coglierla e portarla avanti, però secondo noi è importante che si riesca a trasmettere questa filosofia. E poi ci sarà anche l'intervento di un altro progetto top down finanziato sempre in ambito culturale, che è Cultunet, che è gestito dal Crenos.
Benissimo, a questo punto ringraziamo Maurizio Murgia, che è stato con noi per raccontarci questo progetto che si chiama Andasa, che è un progetto molto interessante. Magari noi poi più avanti, nei prossimi mesi, verremo a trovarvi per sapere a che punto è il progetto e che risultati state ottenendo. Grazie per essere stato qui con noi a Radio X.
Grazie mille per l'ospitalità. I'm driving.
E così siamo arrivati alle 19, 26 minuti e 56 secondi. Oggi è venerdì, è l'11 di aprile e stiamo.
E come... tutto va bene.
Tutto va bene, tutto va bene fino a questo momento, ma immagino che andrà bene fino a...
anche domani, anche quando domani, ci ascolteranno, certo, in replica. Salutiamo i nostri ascoltatori, certo, del sabato, certo, mattina. Che bello ascoltare la radio il sabato mattina
in pigiama.
Quando molti sono già in vacanza, sono già in weekend.
Eh già.
Allora,
cosa stavo dicendo? Sì, ovviamente, poi visto che ci siamo, salutiamo anche quelli che si scaricano i podcast, se li mettono nell'iPod
e ci vanno portano, a correre
e ci
magari
portano in giro, e
ci portano a passeggio per la Sardegna.
Abbiamo parlato di CSR4, adesso parliamo di una cosa molto contemporanea, che è lo IED, che è una scuola dove si insegnano delle materie meravigliose, e lo IED nei prossimi giorni, esattamente quando, tu lo sai Sergio?
Credo giovedì, ma poi ce lo conferma il nostro ospite, la nostra ospite che è già seduta con noi. Fa l'open day ormai è diventata una tradizione. Annalisa Cocco,
benvenuta.
Grazie.
Annalisa Cocco dirige i corsi di product design, quindi tutta quella, diciamo, parte del design che riguarda proprio la produzione di oggetti, no? Di prodotti fisici.
Esatto.
Allora spiegaci cos'è l'open day dello IED, che ormai è diventata una tradizione, ma c'è qualcuno che ancora non sa bene che cosa sia.
Ma diciamo che l'open day è una splendida occasione per conoscerci un pochino più da vicino e per capire meglio cosa facciamo, perché la scuola, che ormai ha riaperto da 5 anni, sta funzionando molto bene, devo dire, e si arricchisce ogni giorno di più di contenuti e di, insomma, cose molto interessanti. Fondamentalmente durante l'Open Day presenteremo i 3 triennali dello IED, triennali che sono il Product Design, che è quello che coordino io, e poi il triennale di Media e Comunicazione e il triennale di Interior Design, che è il nuovo nato, diciamo, di quest'anno e che sta funzionando veramente molto bene. Per cui in queste ore, diciamo, perché l'Open Day è giovedì 17 aprile dalle 15 alle 18, ci sarà una presentazione, diciamo, dei corsi e poi la possibilità di vedere anche di partecipare, per i ragazzi che fossero interessati, a dei laboratori creativi,
dei micro workshop, diciamo,
dei piccoli workshop dove loro potranno vedere un pochino più da vicino e toccare con mano in certi casi realmente quello che noi facciamo.
Tu lo sai che molti dei tuoi allievi sono passati sotto le grinfie del professor Prosper, perché lui insegna all'artistico, è uno dei classici sbocchi del dopo artistico, lo IED, no Andrea?
Infatti la mia domanda era: chi sono i ragazzi che puntano verso questa forma di istruzione superiore?
Ma guarda, in realtà la frequenza è molto eterogenea, nel senso che verrebbe da pensare che dal liceo artistico ne arrivassero tanti, in realtà arrivano anche dal liceo classico, dal liceo linguistico, bravissimo, dallo scientifico, eccetera. Spesso, ovviamente, come anche normale che sia, i ragazzi non hanno le idee chiarissime su quello che stanno andando a fare o che vorrebbero fare.
Hanno sempre avuto
hanno un po' una passione, sentono un po' il profumo di certe cose legate alla creatività, e poi pian piano chiaramente sta in noi dargli un po' delle occasioni un pochino più precise per conoscere, per capire quelle che possono essere le loro potenzialità.
Bellissimo, allora io direi che facciamo una prima pausa musicale, poi torniamo con Annalisa Cocco a parlare dello IED, raccontiamo un po' la storia di questa scuola, che è una storia molto affascinante, diamo qualche altra informazione sull'Open Day. Intanto musica con Terranova. l'Istituto Europeo di Design, una scuola fondata tra l'altro da un cagliaritano, da Francesco Morelli, credo negli anni 60 o negli anni 70.
Sì,
no?
Negli anni 60, diciamo che è una cinquantina d'anni la scuola.
E che ha sedi insomma un po' in tutta Europa.
In tutto il mondo, anche a San Paolo del Brasile.
Sì. Esatto, ha sedi in Italia, siamo presenti a Firenze, Milano, Torino, Venezia e forse mi sto scordando qualcosa, forse Como. La sede centrale è Milano, poi in Spagna Barcellona, Madrid e appunto come dicevi tu Sergio a San Paolo
dove tutti vorremmo essere trasferiti, vero?
Sì,
noi
sì,
docenti.
Sì, beh, io ho già fatto domanda ma vediamo un pochino.
Allora, lo IED ha avuto una bellissima, diciamo, storia anche a Cagliari, a partire credo dagli anni 80-90, quando ha aperto la sua sede, tra l'altro proprio dove si trova adesso, cioè Villa Satta, bellissima,
esatto,
villa di Viale Trento, e dove si sono formati tantissimi creativi, diciamo la nuova generazione dei professionisti che operano in questo settore, tutta più o meno passata dallo IED in quegli anni. Forse te
è
compresa?
Vero,
no?
È vero, no, io non faccio parte perché ho studiato a Firenze, all'ISIA, alla concorrenza, però va bene, mi hanno voluto lo stesso.
Ecco,
insomma,
poi c'è stata una chiusura in anni di crisi,
una
diciamo
pausa,
generale, una pausa dello IED, e poi lo IED ha riaperto 5 anni fa, come,
esatto,
stavi dicendo tu, e ha avuto nuovamente un grande successo perché c'è fame di professioni creative. E la caratteristica di questa scuola è proprio quella di mettere i ragazzi a contatto con i professionisti di questo settore, cioè è proprio una scuola di pratica, di cose,
esatto,
pratiche.
Esatto, sì, stai dicendo una cosa molto importante, perché diciamo che tutti i docenti o la stragrande maggioranza dei docenti IED sono dei professionisti. Cosa vuol dire? Vuol dire che chiaramente hanno un rapporto con la didattica che è molto, molto legato al mondo del lavoro, molto legato alle cose pratiche e realizzabili, e questo porta anche ad avere dei rapporti abbastanza stretti, spesso con clienti reali, con aziende o comunque con enti che ci chiedono delle collaborazioni. Per cui i ragazzi sin da subito, addirittura dal primo anno, hanno la possibilità di capire come si vive anche fuori dalla scuola,
la prova sul campo,
insomma,
diciamo,
esatto,
oltre che imparare,
esatto,
la teoria,
esatto.
E devo dire che spesso e volentieri, quando ovviamente c'è di base, ci deve essere il talento, la capacità e l'impegno nello studio, però spesso chi esce dallo IED non ha tutta questa difficoltà a trovare uno spazio per lavorare, no?
Ma diciamo che una delle caratteristiche vincenti secondo me dello IED, e parlo soprattutto ovviamente della nostra sede, però posso pensare e credere che sia un pochino dappertutto così, è il fatto che lo IED è una scuola contemporanea. Contemporanea cosa vuol dire? Che è al passo coi tempi, e i tempi, come tutti ben sappiamo, stanno cambiando, per cui le professioni non sono più quelle, non dico di 20 anni fa, ma neanche di 10 anni fa, per cui la figura del progettista, la figura del creativo deve essere anche una figura un po' più imprenditoriale, se vogliamo, che deve saper guardare la realtà a 360 gradi. Allora, in questa prospettiva spesso trovare lavoro è più facile, perché sei più versatile, diciamo, hai, sì, più capacità anche di guardarti intorno.
Sei eclettico.
Esatto.
Io volevo chiedere, tornare sul tema invece proprio della scuola. Abbiamo detto che a questa scuola si accede con il diploma, insomma, con un diploma qualunque della,
esatto,
della scuola superiore,
esatto,
non necessariamente soltanto quello di liceo artistico. Abbiamo detto prima, no, che arrivano ragazzi un po' da, insomma, da tutte le scuole.
Ci sono anche,
però,
ragazzi laureati.
Sì,
io ho avuto,
sì,
diversi,
sì,
allievi,
esatto,
laureati.
Sì, sì, comunque persone che riescono a realizzare il sogno perché trovano qualcosa che prima non c'era. Ci dicevamo tra di noi prima che certo lo IED è un'istituzione privata, quindi ha un costo, mm-hmm, che però in,
sì,
qualche modo, come dire, può essere anche agevolato in qualche modo con delle borse di studio?
Assolutamente sì, già l'anno scorso, già 2 anni fa, ma anche quest'anno sono in previsione appunto parecchie borse di studio, proprio per venire incontro ai ragazzi, a chi veramente ha realmente una passione sincera e magari ha qualche difficoltà normale di questi tempi, ahimè, per poter accedere al nostro corso di studi. Per cui queste giornate, appunto come l'Open IED di giovedì, servono anche per questo, per prendere delle informazioni e per capire come appunto si può accedere o si può usufruire anche queste borse di studio. Questi sono tanti appuntamenti che noi facciamo, questo è il primo, diciamo, della primavera, ne seguiranno altri anche più conditi, diciamo. Ed è importante perché sono occasioni in cui i ragazzi possono, a parte vedere il posto, il luogo, il sito dove siamo, che è meraviglioso,
che è veramente eccezionale, tra l'altro un posto che porta fortuna, in quel posto è nata anche Tiscali, insomma,
ecco. E poi di conoscere docenti, di conoscere e parlare con gli studenti neodiplomati o comunque quelli che invece stanno studiando, e di vedere soprattutto il laboratorio, perché il laboratorio è una nostra, come dire, perla, perché noi pensiamo e diciamo sempre che siamo la scuola del fare, per cui il laboratorio è fondamentale.
Annalisa, ragazzi, ti provoco per far venire voglia alle persone che ci stanno ascoltando: che lavori stai sviluppando con i tuoi ragazzi nel laboratorio, per esempio con i ragazzi del terzo anno quest'anno, che cosa state producendo nel tuo corso di product design?
Guarda, adesso in questo momento i ragazzi del terzo anno sono molto occupati con la tesi, che per cui ognuno di loro ha
dei
temi specifici, però posso raccontare che per esempio chi verrà giovedì, il mio workshop, diciamo quello dedicato al product design, prevede la dimostrazione di un utilizzo di una stampante 3D su un progetto fatto dai ragazzi con gli studenti su una macchina fotografica, e questo è un argomento molto attuale, perché io sto arrivando fresca, si fa per dire, fresca dal Salone del Mobile di Milano, e diciamo che è il tema principale. Tu inciampi praticamente nelle stampanti 3D ogni 2x3, per cui noi vogliamo far vedere, far capire come questo strumento, che comunque io voglio sottolineare è uno strumento interessante,
è un tornio contemporaneo,
esatto,
diciamo.
Perché comunque alla base di tutto ci deve essere una cultura del progetto, se no si gioca
del progetto e del prodotto. È proprio di Fab Lab, in qualche modo parleremo con l'ultimo ospite di stasera, che è Alessandra Ennas, che è venuta a trovarci e sta per entrare in studio con noi di Sardegna Ricerca. Lei si occupa di innovazione del Fab Lab, proprio del progetto Fab Lab.
È anche una mia amica.
È anche una tua amica. Come spesso capita qua a Radio X, vedi le reti, noi le reti le facciamo anche nel segno dell'amicizia. Io ringrazio Annalisa Cocco, faccio gli auguri allo IED.
Grazie
per il prossimo
voi.
Anno, a tutti gli amici che ci lavorano, ci insegnano con tanto impegno, e noi ci sentiamo la prossima volta. In bocca al lupo.
Con grande piacere, grazie, buon
ciao.
Lavoro a tutti.
Grazie,
ciao.
Anche a voi.
She make everything alright when you hold and squeeze me tight. She make everything alright when you hold and squeeze me tight. She make everything alright when you hold and squeeze me tight. She make everything alright, thing alright, thing alright. She make everything alright when you hold and squeeze me tight. She make everything alright, thing alright. She make everything alright when you hold and squeeze me tight. Everything alright.
19:44 minuti all'orologio di Radio X, sempre Sergio Benoni in regia con l'amico Andrea Prost dall'altra parte del vetro.
Oggi hai organizzato una playlist proprio da venerdì sera,
da venerdì sera, molto
sì.
Così
è molto ritmata,
molto primaverile,
molto primaverile, molto invitante, molto da fine settimana. Sì, ci siamo con il prossimo ospite anche oggi, la porta si apre e si chiude incessantemente. È bello quando le nostre puntate sono così dense di persone interessanti che vengono a trovarci. Abbiamo parlato di CRS4, abbiamo parlato di IED e adesso parliamo di Sardegna Ricerche
e anche di Open Ricerche. Campus Tiscali, perché parliamo di un evento che si svolge proprio questo lunedì, quindi domani, anzi dopodomani per chi ci ascolta il sabato in replica, ed è un incontro molto interessante. Il titolo è Dall'idea al mercato, la proprietà intellettuale come strumento di accesso al credito. Ne parliamo con Sandra Ennas di Sardegna Ricerche, che è venuta a trovarci.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, raccontateci e spiegate in due parole a chi non è proprio dentro questi temi di che cosa si tratta.
Dunque, questi in realtà è un ciclo di seminari che stiamo raccontando nell'ambito di un progetto finanziato dalla Commissione Europea, della Regione, il famoso POR Sardegna. Sono dei fondi strutturali che la Regione mette a disposizione del nostro ente per aiutare le piccole e medie imprese e non solo ad avere, diciamo, risultati positivi nel campo dell'innovazione tecnologica. Il ciclo di seminari, che una parte abbiamo organizzato anche in fiera e in parte appunto anche all'Open Campus di Tiscali, sono tutti orientati a dare degli strumenti per la protezione del proprio know-how, cioè della propria conoscenza, e quindi la difesa del proprio patrimonio degli intangibili, cosiddetti intangibili, cioè che non
il valore delle idee,
il valore delle idee,
delle buone idee,
che è un tema molto attuale, soprattutto perché, diciamo, sulla rete, ci dicevamo con Sergio prima di cominciare la trasmissione, c'è ancora una giungla, no? E quindi no, che la rete, sì, dà tanta libertà, sembra che sia tutto a disposizione di tutti, però poi in realtà non è così.
Ma soprattutto quando c'è una buona idea, se l'idea è buona bisogna anche sapersela difendere, perché poi c'è il rischio che qualcuno te la cloni, no?
Sì, diciamo che questo è una cosa molto importante, è difficile quasi da spiegare, che la proprietà intellettuale è una cosa che circonda noi tutti, dalla copia di un disco, quindi dall'essere dei contraffattori nati, invece alla tutela e alla difesa di quelle che sono le proprie idee originali. Cioè noi non ci rendiamo conto che spesso copiamo e quindi commettiamo un errore, commettiamo anzi una cosa che è perseguita a termini di legge,
un reato, si chiama reato,
un vero e proprio reato, piccoli reati. In realtà il mondo delle imprese, il mondo del business va a tutta un'altra velocità. La gente tende a copiare le idee, le nostre piccole e medie imprese spesso sottovalutano l'importanza della difesa dei propri asset, depositano magari dei brevetti fatti male, fatti in casa, perché vogliono spendere poco, vogliono investire poco e poi ne soffrono dopo.
Ecco, cioè io tendo a pensare che ci sia un livello, diciamo, buono della copia, del prendere ispirazione da qualcosa che già esiste. Non ci sarebbe innovazione se non si prendesse in qualche modo ispirazione da qualcosa che già esiste. Il problema è non copiarla in maniera, voglio dire,
pedissequa,
aggiungerci qualche cosa, aggiungerci un valore, fare un passo avanti in quell'idea, e soprattutto una volta che l'idea c'è ed è strutturata, avere appunto la capacità anche di raccontarla bene, di fare un brevetto come Dio comanda, in modo da impedire lo sfruttamento, diciamo, commerciale da parte di qualcun altro, no? Questo è un po'
certo.
Il tema.
Certo, naturalmente questo è alcune persone pensano che sia un modo piuttosto vecchio della gestione dell'azienda, il brevetto, il deposito e poi diciamo il monopolio che viene generato. Spesso si pensa alle grandi ditte farmaceutiche che alcune sono state anche accusate di, diciamo, aver speculato riguardo a questo regime di monopolio anche nei confronti, per esempio, delle malattie più diffuse anche dei paesi più poveri. In realtà questo è il mondo reale. Poi oggi stanno intervenendo anche altri strumenti, per esempio nel campo dell'informatica, nel campo del software, la difesa del software fatta attraverso un diritto d'autore che è più esteso, quello che viene chiamato il cosiddetto copyleft, che è il contrario di copyright, quindi non il diritto di copia, quindi è il diritto di copia, quindi la possibilità di poter copiare purché venga citato l'autore, vengono comunque fatti salvi i diritti dell'autore. E questo è il mondo nuovo.
Questo è un tema molto dibattuto, pensiamo quando c'è stato l'avvento dell'MP3 su internet per quanto riguarda la musica. La musica in questo caso è stata veramente un po' la punta dell'iceberg, no, di questo problema. Ed è vero che internet ha contribuito a far morire la discografia tradizionale, questo è indubbio, però è vero che ha fatto anche nascere nuovi artisti, ha fatto crescere nuovi modelli
e
di business attorno alla musica.
Ha fatto nascere un nuovo modo di usufruire
della musica
verso, no? Poi è molto interessante questo discorso, perché davvero pensavo al fatto che noi spesso non ci rendiamo conto che commettiamo piccoli reati che in realtà poi alimentano grandi delinquenze, no? Perché comprare un disco, non lo so, al parcheggio dal ragazzo senegalese che sicuramente lo fa per grande necessità, alimenta una catena malavitosa, spesso molto anche
consistente.
Sì.
Facciamo una pausa musicale e poi torniamo a parlare di questi temi molto interessanti con la nostra ospite qua in studio. You caught me guilty, taking the pieces of you. That night you took flight, I couldn't decide what to do. Won't let a safe bet continue to make me go blue. I could go solo, would that be the right thing to do? We all make mistakes, we do. I learn from you. We all make mistakes, we do. I learn from you. Tiptoe too slow out of the door to your house. I know you know that this way leads me out. Outside too bright, you're within, I'm without. You're within, I'm without. We all make mistakes, we do. I learn from you. We all make mistakes, tutti facciamo errori, caro Prost, però dobbiamo imparare dagli errori, dice questa canzone.
Ecco, che ci casca proprio
che
a
ci
pennello.
Casca a fagiolo.
O a fagiolo, come il calcio sui maccheroni, eccetera, eccetera. Allora, adesso il discorso si fa molto interessante, però adesso parliamo in modo particolare del Fab Lab. Con
di cui parliamo spesso in questa nostra puntata del venerdì, perché abbiamo seguito la nascita di questo bel progetto di Sardegna Ricerca, che tra l'altro ha proprio in Sandra Ennas la coordinatrice, la mente innovativa. Tu sei andata in Giappone a vedere, a studiare il Fab Lab e a portare questa, diciamo, questa idea innovativa poi in Sardegna, no?
Sì, sono andata in Giappone agosto scorso e, in occasione del Fab 9, che è il nono incontro internazionale di tutti i centri Fab Lab, tutti i laboratori cosiddetto Fab Lab. Vuol dire Fabrication Laboratory, cioè laboratorio in cui si fabbricano delle cose.
Ma sono anche Fab nel senso di Fabulous, perché hanno qualcosa a che vedere anche con la bottega di Archimede, sono luoghi dove si inventano cose incredibili, no?
Sì, in fondo sì.
È una fabbrica di idee, insomma, che però poi diventano concrete.
È un luogo in cui tutti sono luoghi che si sono venuti a creare da prima, naturalmente, negli Stati Uniti, manco a dirlo, dall'MIT, quindi dall'MIT di Boston, per arrivare poi ed essere diffusi in tutto il globo terrestre. Infatti in Giappone c'era davvero tutto il mondo, dagli africani, sudafricani, nordafricani, australiani, zelandesi, canadesi, eccetera. Forse l'Italia era il paese meno rappresentato.
Voi a Sardegna Ricerca avete aperto un Fab Lab da qualche mese, no? Avete anche già attivato degli incentivi, delle sorte di borse di studio per venire a frequentare il Fab Lab, a fare cioè a lavorare, a fare proprio, perché si chiamano i makers, proprio a fare, a costruire oggetti, a progettare cose nel Fab Lab di Sardegna Ricerca. C'è un evento a breve, credo, nel Fab Lab di Polaris, che ho visto programmato, giusto?
Ce ne sono tantissimi, sì. Ce n'è quasi uno al giorno.
Sì, no, ma ho letto di un evento aperto al pubblico a breve, no?
C'è stato un evento ieri.
Ah, ecco.
È l'Open Day, che è il complimese dell'apertura del Fab Lab. L'inaugurazione è avvenuta il 10 febbraio, abbiamo fatto un Open Day il 10 marzo, quindi anche uno necessariamente
ogni 10,
il 10 aprile.
Ogni 10.
Sì, in cui abbiamo anche, tra l'altro, premiato un designer che ci ha mandato gratuitamente una mascotte del laboratorio. Quindi si vede già da quello che sto dicendo, spero che si capisca quanto il laboratorio sia un laboratorio aperto veramente alla creatività dei nostri giovani dell'isola. Hai fatto bene a ricordare questo, il laboratorio non è soltanto un laboratorio dove la gente può prendere e utilizzare le macchine, ma Sardegna Ricerca, in quanto ente strumentale, in quanto soggetto che promuove la creatività non solo nelle imprese, ma a questo punto anche a partire già dai giovani, ha avviato un bando Generazione Faber, attraverso il quale 22 ragazzi hanno avuto una borsa di studio per realizzare il loro sogno nel cassetto, e questo bando verrà rilanciato.
Tra l'altro possiamo anche anticipare, ormai è notizia di dominio pubblico perché la vostra presidente l'ha data anche la settimana scorsa in una conferenza che abbiamo fatto al Teatro Lirico, che il prossimo Fab Lab sarà realizzato all'interno del Parco della Musica, avrà una funzione molto creativa, ancora più creativa, perché sarà in qualche modo votato alla musica e a tutto quello che le sta intorno. Sandra, raccontaci questo progetto. Nella vostra testa com'è?
È vero, proprio con la nascita del Fab Lab abbiamo scoperto in Sardegna una
vivacità incredibile.
Una vivacità incredibile, sia non soltanto, diciamo, in tutti i campi, ma in particolare nel settore musicale. Giovani artisti, musicisti, ragazzi che magari hanno avuto esperienze con l'arte, con il teatro, eccetera, col cinema, nelle sue varie forme, hanno presentato dei progetti veramente interessanti. Da questo un po' è nata l'idea di unire la creatività con la musica, che in fondo sono esattamente la stessa cosa, e realizzare un laboratorio, un Fab Lab.
Di dare fisicità alla musica, perché tra l'altro la musica è la più intangibile delle arti, no? Quella che proprio sta nell'aria. Invece il Fab Lab ha proprio come compito quello di dare fisicità alla fantasia, di trasformare la fantasia in cose che si possono toccare, usare, montare, mettere insieme. Questo è molto bello. Tra l'altro, dentro il Parco della Musica, a ridosso di un teatro, dove l'artigianato, la capacità di costruire oggetti è di casa, perché dentro il teatro, e dentro il teatro anche dell'opera, pensiamo alla tradizione italiana dell'opera, ci sono questi mestieri, ci sono i mestieri dell'artigianato, della scenografia, mestieri per i quali l'Italia è famosa, invidiata nel mondo, ci vinciamo i premi Oscar con queste cose. E quindi applicare l'innovazione a questo settore in quel luogo, secondo me, è una bellissima sfida.
Sì, tra l'altro metteremo a disposizione proprio delle macchine, le famose macchine, i prototipatori, quindi le macchine a stampa digitale, tutte macchine a controllo numerico, che sono in grado di realizzare in tempi brevissimi oggetti che possono appunto essere di supporto al teatro stesso, e poi naturalmente oggetti che servono ai giovani e che potranno finalmente realizzare i loro prototipi in tempi rapidissimi.
Però la filosofia del Fab Lab, Andrea, è proprio quella del garage, sai, cioè è un luogo aperto, non è concepito come un laboratorio di ricerca per professoroni o gente in camice bianco. Sono luoghi di incontro, sono anche luoghi sociali. In America Obama ne ha aperto uno praticamente in ogni college, in ogni università, perché sono luoghi dove i ragazzi stanno insieme, progettano insieme, diventano anche dei luoghi di aggregazione sociale, nel segno appunto della tecnologia e della creatività.
E quindi, poi, tornando al discorso che abbiamo fatto all'inizio con Sandra Ennas, una volta venuta fuori l'idea vincente all'interno di questo Fab Lab, bisogna anche imparare a proteggersela, questa idea vincente, no? Tornando al discorso della protezione della proprietà intellettuale.
Sì, posso dire che siamo un po' doppia anima, dottor Jekyll e Mr. Hyde.
Sì.
Uno
create e poi difendete le vostre idee, però è importante insegnare, sì, l'uno e l'altro, perché c'è stato un pullulare di start-up, di piccole imprese in questi anni. Dietro queste imprese spesso c'è un'idea brillante, ed è giusto, io penso che sia normale dare anche questo tipo di servizio agli start-uppers, ai giovani che iniziano a mettere su magari un'impresa, come difendere la propria idea, come tutelarsi, come affrontare il mercato con gli strumenti giusti, anche da questo punto punto di vista, no?
Sì, sicuramente, appunto il Safe Hub Lab cerca di far trasformare le idee in oggetti e in un ambiente molto creativo, di condivisione, che è molto utile anche perché i giovani abbiano un approccio nei confronti della produzione che sia anche più creativo nell'ottica della condivisione. Però d'altra parte, una volta che loro avranno realizzato il loro oggetto, vogliono avviare un'azienda, un'impresa, una ditta, quello che vorranno, dovranno comunque imparare a tutelare quello che hanno fatto, e questo credo che sia il messaggio, quindi creare ma anche difendersi.
Allora vi ricordiamo l'appuntamento lunedì 14 aprile all'Open Campus di Tiscali, che è uno degli incubatori di giovani imprese e start-up che sono nati a Cagliari negli ultimi anni, quindi a Sailetta alle ore 10 inizia questo incontro intitolato Dall'idea al mercato, la proprietà intellettuale come strumento di accesso al credito. Io ringrazio Sandra Enna per esserci venuta a trovare. C'è ancora una cosa che ci vuoi raccontare?
Sì, volevo
raccontare?
Soltanto aggiungere questo, che appunto la proprietà intellettuale come strumento di accesso e quindi di aumentare il valore dell'azienda per poter essere magari anche venduta,
anche finanziati,
e magari anche rivendersi bene. Nel pomeriggio ci sarà la possibilità di avere degli incontri one to one, cosiddetti, cioè incontri individuali, con l'avvocato Michele Elio De Tullio, che è il relatore e l'esperto,
che ne sa un sacco di questa materia. Nel frattempo io saluto Andrea Prost
e invece io saluto Sergio Benoni.
Auguriamo a tutti voi un felice weekend pieno di sole, di relax, di buona musica, di amici e di famiglia. Saluto Sandra Ennas, ci rivediamo presto qui a Radio X.
Grazie a voi.
L'appuntamento con Bar Scopigno subito dopo, vi ricordo la rete.
Non perdetelo.
Extra. Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.